Ben ritrovati a tutti quanti gli ascoltatori di Steam Radio, sono sempre Aurelio Marchetta e siamo di nuovo qui con una nuovissima puntata. Il tema del giorno oggi per il frontespizio è gli incidenti di Parigi e le manifestazioni dilaganti in Europa. Gilet gialli per il titolo dell'Ansa, gilet gialli, incidenti a Parigi, 133 feriti, 378 fermi nella guerriglia. La città afferra fuoco, Macron vogliono caos. Un nuovo bilancio della prefettura di Parigi sulla giornata di ieri con le violenze durante le manifestazioni dei gilet gialli. Si parla di 133 feriti e 378 persone fermate. La guerra dei cassoni ha travolto Parigi, i gruppi di Black Bloc organizzati ed estremamente mobili hanno seminato distruzione per ore, incendiando, distruggendo e saccheggiando. Non accetterò mai la violenza, ha commentato Emmanuel Macron dal G20 di Buenos Aires. Chi ha fatto questo vuole solo il caos. Per chi non se lo ricordasse, questa manifestazione si è svolta in diversi giorni e ieri, 1° dicembre 2018, ci sono stati questi attacchi estremamente violenti, appunto si parla di guerriglia. Solo i roghi restano stasera a illuminare le macerie della Villa Lumière. Torna gli Champs-Élysées, nei quartieri più chic, i casseurs che accompagnano le manifestazioni dei gilet gialli non hanno lasciato in piedi nulla.
Ma poi con cosa hanno dato fuoco? Con la benzina? C'è da chiedersi questo.
Molto mobile e difficilmente controllabile, ha definito il sottosegretario Laurent Nunez.
Devo dire che in effetti, come avevo detto, cioè, ci si aspettava che potesse esserci un'escalation di violenza, perché il concetto è che si è passati da una rivolta sul rincaro della benzina, dei carburanti, e si è arrivati al completo, la completa follia, la completa violenza generale. Viene accusato Macron di una politica non proprio molto felice, di una pessima, anzi di una pessima politica viene accusato. Slogan, salti con i più moderati e proteggere quel simbolo della Francia dei casseurs, che sono saliti sull'arco di trionfo a sventolare i loro vessilli. Infatti l'immagine, la bandiera francese che viene sciorinata no vabbè, però la bandiera francese che sventa su l'arco di trionfo, passando dall'interno dei pilastri e distruggendo molto di quello che trovano sul loro cammino, costretti poi a rinunciare alle Champs-Élysées, i casseurs si sono scatenati con asce, mazze da baseball e bottiglie incendiarie. Non sembra tanto differente da un branco di scimmie rabbiose, sinceramente. Questa escalation di violenza era, dal mio punto di vista, era prevedibile, però mi chiedo perché non è stata arginata, non è stata controllata. Lo stesso Macron comunque molto diligentemente liquida la situazione, rivedendo appunto vogliono soltanto il caos. I punti vendita devastati e saccheggiati, molte agenzie di banca e assicurazioni sono state distrutte, un paio di edifici sono stati invasi. Per qual motivo? Spiegatemi il motivo. A fine pomeriggio l'onda dei casseurs ha investito altri quartieri, Grand Boulevard, Le Tailleur, con un incendio appiccato vicino al museo dell'Orangerie e una pesantissima griglia di ferro divelta, una violenza che non si vedeva dai tempi della presa della Bastiglia. Titolo della Repubblica, Parigi, gilet gialli tornano in piazza, scontri con la polizia e fermi, almeno 190 persone arrestate e 80 ferite. Però l'articolo, devo dire che l'articolo della Repubblica è di oggi, mentre l'Ansa parla di 133 feriti, perché appunto abbiamo detto era di ieri, sì. Però sono meno i feriti sulla Repubblica. Va bene. I disordini partiti dai Champs-Élysées si sono allargati a tutta la città, un palazzo dato alle fiamme all'Arco di Trionfo. C'è stata grande tensione ancora una volta nel centro di Parigi, auto in fiamme, disordine e quasi 200 persone in stato di fermo negli scontri fra polizia e gilet gialli nella protesta partita dagli Champs-Élysées e che poi si è allargata a tutto il centro città. Il premier francese Edouard Philippe ha denunciato scene di violenza raramente raggiunta. Da dire che effettivamente in Francia, per quanto comunque ci sia, effettivamente ne parlavamo proprio
con la mia professoressa di francese ci sia, ad esempio, tra i giovani una certa litigiosità anche nei licei, ma anche fuori dai licei ci sia una certa litigiosità, non si vedeva una violenza simile. Le immagini, la marcia su Parigi dei gilet gialli, scontri lacrimogeni a Champs-Élysées, le immagini parlano chiaro. Sempre Philippe, stamattina molto presto degli individui equipaggiati e determinati hanno dato prova di grande violenza. Le forze dell'ordine sono state obiettivo di attacchi che loro stessi hanno definito di una violenza raramente raggiunta. Sì, abbiamo visto che c'è stata in effetti una sorta di guerra, di guerriglia, fondamentalmente estremamente mobili questi manifestanti. Nelle manifestazioni di sabato scorso sui Champs-Élysées erano state fermate 103 persone. Philippe, che per recarsi nella sede di polizia ha annullato la sua visita al Consiglio nazionale della Repubblica en Marche, si è detto scioccato alla messa in dubbio di simboli che sono i simboli della Francia, parlando sempre in riferimento al fatto della bandiera francese. Questo è un simbolo molto forte, quello è un'accusa molto forte utilizzando un simbolo estremamente forte come quello della bandiera francese sotto l'arco di trionfo e da parte dei manifestanti è molto forte, e in un certo qual senso si vuole effettivamente mettere in dubbio la Francia. Fondamentalmente i francesi vogliono mettere in dubbio la Francia. Sempre sulla Repubblica, il presidente francese Emmanuel Macron in Argentina per il G20 viene tenuto al corrente dei fatti in corso a Parigi nel resto della Francia in relazione alle proteste. L'emittente BFM TV riporta che, secondo quando riferisce l'Eliseo, Macron viene regolarmente informato sull'evoluzione della situazione come in ogni manifestazione. Però al tempo stesso qui la Repubblica se ne guarda bene di dire quello che Macron ha commentato. Passiamo ora all'internazionale. Siamo arrivati al Messaggero. USA Cina, siglata la tregua sui dazi, stop per 90 giorni del 1 gennaio. Qui è una, diciamo che è una svolta fondamentalmente, perché c'erano molti dubbi, i mercati avevano tanti dubbi sulla politica di Trump, eccessivamente aggressiva, parlava addirittura quindi di mettere dei dazi sui mercati esteri. Viene raggiunto l'accordo tra USA e Cina per una tregua sui dazi, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping hanno raggiunto l'accordo per una tregua sui dazi che durerà 90 giorni a partire dal 1 gennaio prossimo. Trump ha accettato di annullare gli aumenti tariffari previsti. Chiaramente, se teniamo conto del fatto che l'America, gli Stati Uniti d'America hanno grandi debiti nei confronti della Cina, è chiaro che chiudere i mercati con la Cina sarebbe stata una mossa molto poco furba. La tregua servirà a riavviare i colloqui tra Stati Uniti e Cina e risolvere una disputa commerciale che sta danneggiando l'economia globale, preoccupando alcuni degli alleati repubblicani di Trump, e sta snervando gli investitori. Secondo quando riferisce il Washington Post, Trump e Xi hanno concordato di iniziare immediatamente. Trump poi parla dell'incontro: questo è stato un incontro straordinario e produttivo, con possibilità illimitate sia per gli Stati Uniti che per la Cina. È un grande onore lavorare con il presidente Xi. Io devo dire una cosa, allora comprendo perfettamente la politica internazionale, soprattutto sui mercati, ma mi rendo conto anche che Trump, come operato dal mio punto di vista, fa un operato essenzialmente schizofrenico. È un operato molto schizofrenico, perché lui da prima si augura, anzi vuole chiudere i mercati, e poi si rende conto che, dopo aver detto quello che ha detto, appunto, fondamentalmente si rende conto che chiudere i mercati lo portava soltanto che ad avere consensi sempre inferiori e soprattutto dubbi sul mercato, e questo comportava anche che magari con una sorta di protezionismo, bisogna tener conto che con il protezionismo si può andare avanti sulla breve durata, cioè si può stare bene sulla breve durata, ma sulla lunga durata se mai dovessero riaprirsi i mercati, cioè se quel paese che aveva chiuso i mercati con l'estero era diventato una sorta di autarchia, aveva cominciato a lavorare da solo mettendo pesantissimi dazi sul mercato estero, però gli altri magari sono andati avanti, hanno continuato a commerciare, è chiaro che se dovesse riaprirsi è chiaro che primo non c'è fiducia da parte dei mercati esteri nei confronti di chi si era chiuso in precedenza, ma soprattutto è indietro nell'evoluzione del mercato, quindi chiaramente questo comporta più malus che bonus fondamentalmente la chiusura dei confini commerciali. Torniamo all'ANSA, torniamo in Italia, manifestazione a Milano contro il decreto Salvini, centinaia in piazza, le immagini con striscioni, sembra una manifestazione molto tranquilla, va bene, però centinaia di persone sono scese in piazza a Milano contro il decreto di sicurezza e la chiusura del centro di accoglienza di via Corelli. Tra gli striscioni, quelli con la trasformazione in CPR del centro di via Corelli e quelli con scritto Lega Salvini e lascialo legato e Lega ladrona Salvini cassa. Salvini cassa! va bene. Al momento, come è stato riferito dalle forze dell'ordine, non ci sono state tensioni, si sta seguendo il percorso prestabilito. Dunque, il concetto è che qui in Italia, parlando appunto di internazionalità, di mercati, l'Italia che si vuole entrare nel mercato internazionale, vuole essere anche competitiva, trovarsi in mezzo a questi problemi, soprattutto politici, la rallenta come non mai. Soprattutto questo è un problema serio, quella dell'immigrazione. Andando sul giornale, sempre in riferimento alle manifestazioni e come risposta all'arcivescovo di Bologna, Salvini, noi difendiamo i veri profughi, non c'è spazio per clandestini. Alle volte Salvini sembra quasi che voglia confondere le acque appositamente per non perdere il consenso. Lo dice il ministro dell'interno Matteo Salvini in una lettera pubblicata sulle pagine bolognesi del Resto del Carlino. Risponde alle critiche dell'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi. Mi sento rassicurato, ha scritto Salvini, anzi ringrazio i tanti uomini di chiesa che ci offrono suggerimenti e ci esprimono sostegno. Salvini non si sta togliendo in questo operato politico questa scelta di voler affiancare la Chiesa Cattolica alla politica della Lega, una mossa che secondo me non dovrebbe esistere in quanto lo Stato è uno Stato laico. Confesso di non comprendere le proteste del sindaco di Bologna, Virginio Merola, ho il dubbio che non abbia letto il decreto, oppure che voglia sollevare polemiche strumentali. In quanto a quello che ha riferito Salvini, in quanto a riferimento al decreto Salvini, quello che più comunemente viene definito decreto Salvini, anche se il suo nome è decreto sicurezza, è chiaro che ci sono diversi problemi proprio di fondo, di comprensione di quello che si sta facendo. Ora, chi vi parla non sta assolutamente dando la sua opinione personale, al contrario, sto cercando di far capire come funziona questo decreto sicurezza. Con questo non sto dicendo né che lo approvo, ma neanche lo disapprovo, ma cerchiamo di avanzare per gradi. Questo è un problema che riguarda la protezione soprattutto. C'è un problema di sicurezza in Italia fondamentalmente con questa immigrazione di massa. Il problema di sicurezza fondamentalmente è che ci sono troppe persone che stanno arrivando, che sbarcano sui lidi italici e continuano a restare qui, a lavorare in nero, a favorire soprattutto i circoli mafiosi, questo lavoro in nero e i circoli mafiosi. Quindi cosa fanno? Portano quindi a un tracollo interno, anche a rovinare in un certo qual senso, lo fanno sicuramente, a rovinare l'economia interna. Non è colpa degli immigrati fondamentalmente, cioè questi immigrati sono più che sicuro, voglio essere positivamente sicuro sul fatto che un'ottima parte di questi immigrati voglia certamente lavorare qui, voglia vivere stabilmente, essere parte del sistema, però chiaramente tutto questo sta cominciando a dare un problema, crea degli squilibri fondamentalmente questa immigrazione di massa. Cerchiamo di spiegare però meglio questo decreto sicurezza. Il provvedimento voluto da Matteo Salvini è stato approvato in via definitiva mercoledì scorso, il cosiddetto decreto sicurezza, ma passato al con il nome di decreto Salvini. Allora, cosa porta questo decreto sulla sicurezza? Fondamentalmente mette insieme diverse regole in una maniera, sembra apparentemente contraddittoria, perché la parte che fa più discutere è il come trattare la sicurezza sull'immigrazione. Innanzitutto c'è una riduzione del tempo in cui esiste questa cosiddetta viene creata la protezione umanitaria, viene ridotta da 2 anni alla durata massima di 1 anno. Questa è una differenza sostanziale, ma ancora diverso che è stato messo soprattutto nel decreto Salvini è quello di rendere più difficile ai richiedenti asilo restare in Italia ed è rendere più facile togliere loro lo status di protezione internazionale. Ora, questo è un problema che viene poi tranquillamente strumentalizzato fondamentalmente per crearci sopra discussioni politiche e poi quello che ci piace così tanto, il flame, proprio quello che attira proprio quello che attira proprio la gente per urlare e per strepitare al via Salvini, lascialo legato e tutto quanto. Però, vecchi miei, però adesso non per qualcosa, adesso dando un'opinione personale, cioè io voglio capire, capisco perfettamente i problemi che ci sono, però se non ci sono i soldi, perché fondamentalmente l'Italia non è ben controllata, la giustizia non viene amministrata come Cristo comanda, è chiaro che ci sono dei problemi, ci sono delle diffidenze nei confronti anche degli immigrati, come ci sono anche delle diffidenze nei confronti proprio del governo. Com'è possibile pensare di poter dare lavoro, spazio, casa, gente che magari non gli si viene data neanche, gli vengono date 2 lire fondamentalmente, però loro hanno tutti gli agi, posso garantire che hanno delle situazioni di agio alla fine in confronto a tante altre situazioni in cui ho visto versare altra gente. Invece gli italiani, che non solo è colpa anche stessa anche di alcuni italiani, ma è colpa anche di un controllo di una sinistra che è stata negli ultimi anni abbastanza smidollata, che praticamente cosa succede? Questo porta quindi a uno squilibrio, come ho detto, a uno squilibrio interno dove la gente non vede di buon occhio i migranti e soprattutto si sente abbandonata. Cioè non è una questione di sangue italico, l'Italia agli italiani, non è quello, è un discorso stupido questo. Il discorso sta nel fatto che primo non so chi ho davanti, che sto accogliendo, primo, perché vengono in massa, io non riesco a controllarli tutti quanti, quindi chi me lo dice che magari non sono appunto anch'essi magari dei contatti della mafia o anche semplicemente degli assassini o dei terroristi? Mettiamo caso che siano terroristi, però comunque, ecco, questo si sta parlando, questo è un problema di sicurezza e Salvini vuole agire appunto su questo. Quindi nella diminuzione del tempo in cui, diminuendo il tempo con cui i richiedenti asilo possono restare, è chiaro che in un certo qual senso vuole controllare la situazione. Ma altre critiche, sempre gli effetti del decreto, sempre sulle scelte del decreto, altre critiche sono state mosse al ridimensionamento del sistema SPRAR, cioè a favore della concentrazione dei richiedenti d'asilo nelle grandi strutture che offrono servizi essenziali. Servizi essenziali però tra cui rientrano anche gli insegnamenti di lingua italiana pagati con i soldi di chi paga realmente le tasse, che sono purtroppo pochi pagano le tasse e quindi al tempo stesso tanti comunque ci rimettono. Questo è un problema essenzialmente di controllo di amministrazione, perché questo è un problema essenzialmente di amministrazione fatta male. Un'amministrazione fatta male perché come ho detto, fondamentalmente abbiamo passato anni dietro una sinistra smidollata che ha dato retta al voler incentivare la figura del cosiddetto buonista, passatemi il termine, del cosiddetto buonista, di quello che vuole aiutare tutti quanti, però non aiuta fondamentalmente nessuno, aiuta soltanto per aumentare i propri consensi e aiutare i soliti quattro ignoti. Sempre su questa falsa riga dell'immigrazione, anche di Salvini, del decreto sicurezza, torniamo un po' su un tema che sono recentemente incappato, che se chi mi segue su Instagram avrà visto tra le mie storie, avrà visto che ho partecipato a queste serie di incontri sul problema dell'immigrazione, che era un convegno per l'Accademia, progetto d'eccellenza, convegno dell'Accademia del diritto all'immigrazione ADM. E il titolo di questo convegno era Ripensare il diritto dell'immigrazione. Ora, hanno partecipato a un convegno veramente molto interessante, anche e soprattutto abbastanza ben strutturato, diviso in due giornate, tra il 29 e il 30 novembre 2018. Proprio parlando appunto quindi di decreto Salvini, di immigrazione, e quello che è successo a Gallarate, per esempio, quando è stato sgomberato l'accampamento Sinti, si è parlato appunto di questo problema dell'immigrazione, e tra le tante figure che hanno partecipato, figure più o meno di eccellenza, si è nella prima giornata definito che cos'è l'immigrazione, il diritto, i fondamenti dell'immigrazione, quindi anche parlando di diritto internazionale, tutti gli esempi del caso, poi soprattutto. Nella seconda giornata si è parlato principalmente da un punto di vista amministrativo della gestione degli arrivi e sui problemi della sicurezza. Nella seconda giornata devo dire che è stato, secondo me, forse è stata la giornata che è stata guidata un pochino peggio rispetto alla prima, perché la prima si è parlata da un punto di vista più, se vogliamo dirlo proprio in termini semplici, la prima giornata era la grammatica, l'ABC del diritto dell'immigrazione, la seconda invece era principalmente di valore politico, fondamentalmente si è fatta della politica. Ora comprendo perfettamente il discorso per un'accademia d'eccellenza dove il DISTU si è collocata di recente, il DISTU è il dipartimento dove io studio dell'Università della Tuscia. Ora, io comprendo perfettamente la scelta di voler parlare del diritto internazionale e parlare anche di politica in un ambiente di politologie, però appunto se si sta facendo un discorso principalmente di diritto, dal mio punto di vista scadere anche in opinioni personali in un convegno per un progetto di eccellenza, vecchi miei, io la trovo una scelta sbagliata proprio di in termini. Ma adesso passiamo alla musica con il mio appunto era che, come dicevo, questo diritto dell'informazione, diritto internazionale, diritto dell'immigrazione, secondo me è trattato troppo in una maniera eccessivamente appunto grammaticale. Ripeto, è stato interessante studiare le parti che compongono il diritto sull'immigrazione e così via, così discorrendo, qualsiasi guai e quant'altro, però discutere, dissertare in una maniera così accademica, eccessivamente accademica, come un problema così attuale come quello dell'immigrazione, io lo trovo quasi fuori dal mondo. Si è parlato molto anche da un punto di vista letterario, si è fatta anche una letteratura, un'analisi della letteratura sull'immigrazione e tutto quanto. Però ripeto, per certi versi, proprio perché siccome il diritto, così come la politologia, sono così vivi, io mi chiedo se sia giusto parlarne in maniera così accademica e non anche a creare una sorta di dialettica, perché è stato appunto un convegno estremamente, diceva, pubblico, ma al tempo stesso hanno richiesto le firme, perché va bene per lo spazio, ok, tutto quanto, d'accordo, perché le sedie erano contate, gli spazi erano piccoli e va benissimo così, ok, ci sta. Il problema è che il discorso sembrava essere a una sola via, a un solo canale. Non c'era un vero contatto, vero e proprio, né prima né dopo, con professori, con le figure, a parlare seriamente del problema. Rimaneva appunto un discorso fatto molto accademico, anche durante anche i due cosiddetti coffee break, tra studenti e professori sembrava una cosa trattata estremamente alla lontana, qualcosa di veramente troppo accademico. E questa è una mia critica personale, poi, che può essere condivisa o no. Adesso vi lascio la musica e passeremo poi alla parte culturale.
I don't know, but I've been told uranium ore is worth more than gold. So my cad, I bought me a Jeep. I got that bug and I can't sleep.
Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has gone and got me down.
Well, I had a talk with the AEC and they brought out some maps that looked good to me. And one showed me a spot he said he knowed. So I straddled my Jeep and headed down the road. I reckon I drove about 100 miles down a bumpy road out through the wilds. When all of a sudden I bounced a stop at the foot of a mountain, didn't have no top.
Uranium fever has done and got me down. Uranium fever is spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has done and got me down.
Well, I took my Geiger and I started to climb right up to the top where I thought I'd find a hunk of rock that'd make it click just like I'd read about Vernon Pick. On the second day, I made the top, and I'm telling you, Steve, I was ready to stop. The only clicking that I heard that day was the bones in my back that had gone astray.
Uranium fever has done and got me down. Uranium fever, it's spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has gone and got me down.
Well, you pack up your things, you head out again into some unknown spot where nobody's been. You reach the spot where your fortune lies. You find it's been staked by 17 other guys. Well, I ain't kidding, I ain't gonna quit. That bug's done caught me and I've been bit. So with a Geiger counter and a pick in my hand, I'll keep right on staking that government land.
Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has gone and got me down.
Cause I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I don't some girl. Yeah, I hop right in that car of mine. I drive around the world. Yeah, I'm a wanderer.
E ora gli approfondimenti culturali. Arriviamo quindi adesso a parlare delle novità del mese e soprattutto anche parlare di un tema particolare come quello della serie televisiva, ma soprattutto di qualcosa che non pensavo che potesse essere così bello, onestamente. Qualcosa che poi ho personalmente guardato, apprezzato, un po' con scetticismo in principio, però poi devo dire che in effetti è stato interessante, assolutamente, molto bello, molto ben fatto. Sto parlando di YouTube Original, per la serie di YouTube Original, Origin. Ma adesso andremo avanti con la sigla. Ok, allora oggi per l'approfondimento culturale parliamo un po' del fatto che, allora, ci sono un sacco di libri, ma proprio veramente un sacco. Sì, lo so, ne ho già parlato ampiamente, anche abbastanza mi ci sono un pochino, diciamo, alterato, però... Parlando di arte, parlando anche di approfondimento culturale, perché ci sono così tanti libri? Perché fondamentalmente i libri sono forse qualcosa che si vende con più facilità di quanto si possa immaginare. No, non fosse altro perché ormai siamo in un'epoca dove l'apparire, il farsi la foto con la copertina di Jane Austen e non averlo mai letto, mettendolo su Instagram con qualche blush e qualche cosa così, fa veramente figo, soprattutto tra le studentesse universitarie. Ho notato soprattutto di lingua, non tutte chiaramente, adesso si fa per prendere un po', si fa un po' per prendere in giro, però è altresì vero che c'è un numero spropositato di immagini simili. Ora, mi sto chiedendo se sia vero che lo studiano veramente o lo leggano veramente quel libro che loro mettono lì in mostra, neanche fosse, che so, una collana preziosa o chissà cosa. Onestamente mi lascia un po' perplesso questa cosa. Quello che mi lascia ancora più perplesso è quello che non riesco a capire, principalmente quello che mi lascia perplesso e che non riesco a capire è: ma come mai, ripeto, come mai così tanti libri? È strano, perché se andiamo a guardare i dati Istat, quanto comunque le donne leggano di più degli uomini, è un dato di fatto, proprio ce lo dice proprio l'Istat. E mi chiedo come mai ci sono così tanti libri, però comunque in ogni caso pochissimi lettori. È stranissima questa scelta, questa cosa. È stranissima. Ma io potrei dare una risposta molto semplice. La risposta è che ormai si vive principalmente in un'epoca dove l'apparire, la sfera letteraria soprattutto, ormai è estremamente di consumo. Tutto è consumo, ogni risorsa, dall'uomo alla risorsa anche libro, alla risorsa quindi anche culturale, sono risorse di consumo. Consumo passivo, non più creativo veramente, inteso nella maniera classica. Per questo io personalmente mi chiedo anche, ok, va bene, allora dunque io potrei fare l'autopubblicazione, cosa che io faccio personalmente, potrei fare continuamente autopubblicazione, allora sto a posto con la mia coscienza? Beh, non proprio dal mio punto di vista, perché anche nell'autopubblicazione c'è una volontà di consumismo sfrenato. Non fosse altro per le pubblicità, gli sponsor estremamente invasivi che si trovano su Facebook, ma anche su Instagram, di gente che scrive un libro che, per carità, bello o brutto che sia, adesso non li ho letti tutti quanti, per l'amor di Dio, uno deve pur fare altro oltre a leggere, però è appunto, poi tornando al discorso, voglio dirvi un altro paio di cose, vecchi miei, cioè, ma io perché dovrei comprare tutti quanti questi libri, vedermene tutti quanti così? Cioè, io mi sento assalito su più fronti se vedo così tanti libri. Altra cosa, ora, ma voi, non tutti, per carità, non tutti, però una buona parte di quelli che stanno su Instagram, che fanno le foto, scrittori soprattutto, adesso sto parlando di scrittori, soprattutto di autori, cosa fate dalla mattina alla sera? Fate continuamente foto ai vostri libri e foto ai libri di altri, vi fate le marchette l'uno con l'altro e basta, fate sempre le stesse foto con la tazzona di tè, il fiore e il libro. È una cosa un po' strana, perché sembra quasi che si sia uniformata anche la lettura, l'ambiente di lettura. Se io voglio leggermelo in una metro, mentre sto prendendo il treno, non posso farlo. No, bisogna per forza berlo con il tè. È un concetto distorto e, vecchi miei, bisogna starci attenti, altrimenti qui si rischia la sanità mentale. La sanità mentale e soprattutto anche l'individuo si rischia. Perché adesso stiamo arrivando in questa idea di consumo che consumo, quindi sono. Non è più penso, quindi sono, ma consumo, quindi sono. Quindi, avendo così tanti libri, e questa enorme libreria anche di autopubblicazione, di libri mainstream, come volete chiamarli, finisce quasi per togliere l'identità. Al contrario, leggere così tanto, avere così tanti libri, non significa essere un popolo di letterati o di grandi lettori, bensì di gente sommersa da libri tutti uguali, che appunto questo vi fa capire anche dalle immagini su Instagram, ma di gente che legge tanto perché è la società a imporglielo. Ho capito, capisco perfettamente il leggere, anche il libro mainstream, però cioè non è possibile, esce fuori Stephen King e tutti leggono Stephen King perché è famoso, esce fuori il libro di Ben Jeffede e tutti quanti a leggere il libro di Ben Jeffede, però per esempio ti esce fuori un libro di un autore sconosciuto, adesso non sto assolutamente parlando di me stesso, in proprio nessun caso, sto parlando proprio in generale, esce fuori un libro del genere, fa appunto una sua discreta visualizzazione, però siccome non è famoso, non viene, come si suol dire, spammato, non fa parte di quella cultura, non fa parte proprio di quella cultura, è diverso, vuole dire qualche altra cosa, è una cosa un po' degradante dal mio punto di vista, quindi questo trasforma la cultura, soprattutto letteraria e dello scrittore, come non più un creatore, bensì un creatore consumatore che crea un materiale di consumo per altri consumatori passivi. E questo è una cosa veramente assurda. Arriviamo invece a qualcosa di diverso. Immagino che chi mi ascolterà abbia, cioè io non so se tutti quanti, io mi auguro di no assolutamente, molti di voi forse avranno Netflix, perché mi auguro di no, perché Netflix, così come qualunque altra TV a pagamento, dal mio punto di vista è una cosa strana, non dico sbagliata, strana. Capisco anche perché appunto uno può fare il pay per view, perché dice tanto ci sono cose in chiaro, puoi vederti le cose in chiaro, non pagare, guarda di la TV, però ti guardi della roba un po' non proprio di qualità. Invece la Netflix, queste serie TV, questi enti TV come Netflix, come Sky, come tanti altri, perché tutti quelli come Netflix danno dei prodotti, diciamo, più di qualità. Ma qual è questa qualità? Cioè, anche qui si ritorna sempre sul discorso del consumo passivo. Perché qualità? Cioè, perché dovrebbe essere più qualità, appunto, sempre tornando sul discorso, un Trono di Spade piuttosto che un Rocco Schiavone, che è passato pure in chiaro. È strana questa cosa. Ora, tralasciando la seconda stagione di Rocco Schiavone, che non è stata così brillante, ok, però va bene, però perché deve essere per forza più di qualità Trono di Spade che un Rocco Schiavone? Perché tutti ne parlano, fondamentalmente il fatto che tutti ne parlano, appunto, essendo tutti quanti un 90% della popolazione essendo passiva, consumista, vuole spegnere, giustamente anche voglia spegnere un po' le sinapsi e proprio lasciarsi trasportare da questo consumo anche un po' sfrenato, perché per togliersi mi sono tolto le scarpe, sono appena uscito dal lavoro, voglio starmene a casa, voglio godermi un po' di tette e chiappe, però in stile medievale, però quasi impegnato, ok, guarda, mi guardo il Trono di Spade, ok, pace all'anima, d'accordo, ci sta pure un po' di consumo così. Però il consumo a questa maniera, questa passività, non significa qualità, non perché tutti quanti lo guardano, allora mi deve piacere, quindi è di qualità. È un sillogismo sbagliato. Però tornando al discorso invece sempre delle serie televisive, è uscito fuori questo YouTube Original, perché giustamente Netflix, che ormai è entrato in quasi tutte le case, ha soppiantato in pochi mesi Sky, qui in Italia ha soppiantato Sky, ha soppiantato Mediaset Premium, proprio in una maniera veramente indecorosa, proprio si è sentito proprio il crack delle ossa di questi enti TV. Ecco che arriva pure Amazon Prime, quindi Amazon Prime Video, perché giustamente Amazon Prime non può certamente rimanere indietro, capirai, vecchi miei, chi si ferma è perduto, soprattutto nel così sfrenato mercato libero, dove non ci sono praticamente regole. È chiaro che anche Amazon si sia voluta creare la sua nicchia, che ha avuto anche un suo successo. Jack Ryan non è che mi sia piaciuto così tanto, però mi sembra giusto parlarne. Ed ecco che arriva pure YouTube, quindi se arriva YouTube vuol dire che arriva Google, quindi se arriva Google, che è il mostro gigante dell'informazione, è chiaro che in un certo qual senso Google parte pure più avvantaggiato. E Google cosa ha fatto soprattutto con YouTube? Ha voluto creare questo, soprattutto c'è stato il pagamento di un mese, cioè ci saranno i pagamenti mensili di YouTube Music, va bene, ma è una cosa veramente vergognosa dal mio punto di vista, però va bene, chi lo compra? C'è chi compra giustamente Spotify e c'è chi invece vuole comprare i video su YouTube. Che bisogna fare? Il mondo è bello perché è avariato. Però vabbè, battuta stupida. Tornando al discorso serie televisive, è uscita fuori di recente questa serie fantascientifica perché Origin, perché Google fondamentalmente, lo si può guardare già dalla prima puntata, già capisci proprio diversi cliché che sono stati ricercati, messi lì abbastanza bene, in una maniera anche ottima dal mio punto di vista, ma adesso ci arriveremo alla discussione su questa serie televisiva, su questa serie su YouTube, su web series dovrebbe essere, quindi una web serie, no, vabbè. Ok, cosa ha fatto Google? Ha creato un prodotto fatto ad arte, fatto molto bene, interessante, parlando di YouTube Premium, YouTube Original, puntata gratuita, l'episodio pilota, e lì ti invoglia a volerlo vedere, perché la storia è molto interessante. Ora, per chi non conosce l'inglese o lo mastica male, sappiate che è tutto in inglese, sappiate questo, però ci sono anche i sottotitoli, se volete. Infatti però con Google Translate, guarda il caso, è così, si spendevano di meno sul doppiaggio o su altro, però intanto ti legano fondamentalmente a Google. Parlando invece della serie in generale, allora, io ho visto le prime due puntate, gli ho dato un'occhiata molto approfondita, cioè me le sono proprio guardate, me le sono divorate, 47 minuti di serie televisive. Oh, ragazzi, serie televisive, sto parlando di web serie, vabbè, facciamo un po' gli elastici. Origin, devo dire, è una serie veramente fatta bene, è un sci-fi, una fantascienza estremamente asimoviana nel senso che ha tutti quei cosiddetti cliché, cioè il viaggio nello spazio, l'astronave, anche i vestiti, non sto scherzando, è una cosa importante anche quello, l'ambiente un po' strano, però c'è anche di mezzo Alien, no? Il primo Alien, il primo film di Alien sullo Nostromo, quindi c'è un'entità aliena che è entrata in contatto con questa stazione che si chiama Siren, che c'è un progetto di terraformazione di un altro pianeta, di colonizzazione, vengono scelte alcune persone, però c'è stato qualcosa che è andato incredibilmente storto, le scialuppe di salvataggio sono tutte partite, sono rimasti pochissimi sopravvissuti che si risvegliano all'improvviso tramite dei pod di criogenia. E comincia appunto questa avventura horror sci-fi. Ora, devo dire che l'accostamento horror sci-fi è un accostamento che a me piace molto. Cioè, io voglio dire, sono cresciuto con Alien, con film come Alien, come Predator, La Cosa. Però devo dire che questa serie, Origin, è particolare, è un pochino al di sopra della media proprio della fantascienza, della recente fantascienza. Stiamo parlando della serie di Divergent, di Hunger Games, di Maze Runner, dove la fantascienza è un accessorio, in realtà è un'avventura con oggetti fantascientifici. Non funzionano molto bene, infatti a me fanno un po' schifo, infatti, e lo dico proprio con tutto il garbo possibile. Origin invece si pone in una maniera abbastanza silenziosa, ma al tempo stesso anche messa bene, perché è stata messa lì, prova gratuita, guardi il primo episodio, guardi queste, e devo dire che è stata una politica azzeccatissima dal mio punto di vista. Origin, come ho detto, ci ricorda molto Alien, ci ricorda per certi versi la cosa, ricorda anche molto un film che io ho visto qualche anno fa, che si chiama Moon. Questo film Moon è molto bello, io ve lo consiglio caldamente di vedere, è fatto molto bene, un doppiaggio in italiano sensazionale con un Pedicini straordinario nei panni del robot, dove doppia un robot fantastico, veramente straordinario, e sempre si parla dell'isolamento, poi del contatto con l'estraneo, dove lì però il caso, lì si parla anche del tema del doppio, e va bene, ok, ma non vi voglio spoilerare troppo, però ecco, questa è una fantascienza che ora prendete con le pinze quello che vi sto dicendo, che ci piace. Perché dico che ci piace? Beh, in effetti non posso negare di far parte di un gruppo di fanatici della fantascienza, no? E già sento i commenti: ma Aurelio, ma allora tu fai parte anche tu di quella cricca di consumo passivo che vuole vedere sempre la stessa cosa? Sì, allora, ok, partiamo da un concetto un po' lontano. Se io parlo di fantascienza, io mi aspetto una certa fantascienza, non mi aspetto Maze Runner. Cioè, io non voglio Maze Runner. Chi ti ha chiesto Maze Runner? Maze Runner, per esempio, che è quello che mi sta più sul gozzo, no? È una serie fatta tanto per essere fatta. Ora, comprendo anche, per esempio, Origin, un prodotto palesemente commerciale, di comunque di alto livello, di un certo taglio, di attore, tutto quanto. Ok, d'accordo, effetti speciali molto belli, c'è anche un po' di cyberpunk che non guasta mai, ma va bene, ok. Quindi sì, è un prodotto perfettamente commerciale, ma al tempo stesso non è per tutti. È questo che lo rende particolare, Origin. Cioè, Origin lo possono guardare tutti, fondamentalmente, così come tutti possono guardarsi anche Maze Runner o Divergent o quello che cazzo è. Quello che io dico è che Origin è per i veri aficionados, diciamo, chiamiamoli così, della fantascienza, di quelli che sono cresciuti addirittura non solo con i film anni 80 tipo Blade Runner o appunto Alien o Predator, ma anche che ha letto avidamente, un po' come me, ha letto un sacco di libri della collana dell'Urania, quella collana che ci faceva sognare, quella collana dove c'erano tutta quella fantascienza, mondi lontani, tipo Crociera nello spazio di Van Vogt, oppure Sotto le lune di Marte di Edgar Burroughs. Voglio dire, questa, e poi Sotto le lune di Marte è principalmente quella avventura, anche quella fantascientifica, però lascia il tempo che trova, perché c'è comunque una fantascienza particolare. Oppure appunto, ecco, il ciclo della fondazione, per esempio Asimov. Se c'è un motivo se io lo cito continuamente Asimov, perché quella è proprio la base della fantascienza, la base. Ed è quello, lo spazio, c'è il contatto uomo-spazio, la frontiera, la nuova frontiera dello spazio, tipo la maniera appunto di Star Trek. Cioè, quindi è quello che colpisce The Origin, che è anzitutto appunto fatta per gente che vuole vedere quella roba, e ripeto appunto, vuole vedere quella roba, quindi è abbastanza passiva, è d'accordo, ok. Però nel suo essere fatto apposta, a modo per quella gente, è stata fatta molto bene. Ora, questi però sono i pro. Arrivando ai contro, facendo tipo una sorta di recensione di Origin, devo dire, per ora, pieno di flashback. Gli autori hanno voluto inserire così tanti flashback per, non so se è voluto, per allungare il brodo o semplicemente per far vedere quanto sono stati bravi con gli effetti speciali. Non saprei dirvi, onestamente, non saprei davvero che dirvi su quello. Quindi quella cosa, quella analessi continua dei diversi personaggi è un po' fastidiosa, anche perché sono ripetuti a episodio, per ogni personaggio vengono ripetuti e sono anche abbastanza lunghi, perché se dovessimo togliere tutti i flashback durerebbe neanche 3 puntate Origin. È una cosa molto semplice. Passiamo quindi, abbiamo parlato della letteratura di consumo, abbiamo parlato anche di questa serie che io vi consiglio di guardare, onestamente, dove gli episodi sono gratuiti, però mi rendo conto anche che non sapremo mai di che morte moriremo, perché YouTube, Google in particolare, è abbastanza, diciamo, capriccioso, poiché ha un suo peso molto grande, soprattutto nell'informazione su internet. Google riveste un ruolo importantissimo, ha un ruolo importante e estremamente grande nell'internet ormai. Quindi è chiaro che si potrebbe pensare che possa fare il bello e il cattivo tempo, però vedremo come, di che morte moriremo, poi vedremo, chi vedrà, per vedere come si evolverà anche questa sfera di consumo culturale di massa. Parlando invece di cultura di massa e anche parlando di libri e tutto quanto, io vi vorrei consigliare la lettura, rimanendo nell'ambito della fantascienza, vi consiglierei la lettura, per niente sponsorizzata, del libro Station Eleven. Station Eleven, della nostra buona scrittrice St. John, canadese, è un libro di fantascienza estremamente particolare, non è cyberpunk, non è fantascienza asimoviana, come piace definirla a me, però al tempo stesso è fantascienza. È fantascienza, è post-apocalittico, ok, va bene, è distopico, tu direi, qualcuno dirà sicuramente, allora non ti piace Maze Runner, non ti piace Hunger Games, non ti piace Divergent, ci dovrebbe piacere a noi Station Eleven. Sì, Station Eleven non è quei tre matti che ho citato prima, non confondiamo libri del genere con Station Eleven, perché Station Eleven fondamentalmente insegna qualcosa. Quegli altri tre, sinceramente, per quel poco che ho voluto leggere e per quel poco che ho voluto guardare, soprattutto con Divergent, io devo dire, ragazzi, cioè, non insegnano una sega, non insegnano una sega, dal mio punto di vista. Poi fate come volete. Comunque io consiglio caldamente la lettura di Station Eleven, perché è un libro veramente particolare e fa leva su delle paure molto umane. In più da un punto di vista particolare, perché in effetti uno non si aspetta una letteratura del genere dal Canada, ora non per fare del qualunquismo, però a parte Van Vogt e altri come lui, altri seguaci appunto di Van Vogt, non ci sono stati tanti scrittori canadesi di fantascienza, dico, di fantascienza, almeno da quello che mi ricordo. E devo dire che questo invece, Station Eleven, è particolarissimo, è diverso, perché, come ripeto, fa leva su una paura dell'uomo che è la malattia, la distruzione del mondo tramite una malattia, ma non vi voglio spoilerare niente. Ma adesso vi lascio alla musica.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do.
I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love, and with your admission that you feel the same,
I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
But the cry, and nobody's crying but me. Friends all over. though I'm trying to forget about how much I care for you. It's all over, but the dreaming, poor little dreams that keep trying to come true. It's all over, but the cry, and I can't get over crying over you.
It's all over, but the cry,
and nobody's crying but me.
Friends all over, though I'm trying
to forget about how much I care for you.
It's all over, but the dreaming, poor little dreams that keep trying to come true.
It's all over, but the crying,
and I can't get over crying.